sempre una delusione di essere eliminati, anche se non posso dire che la Spagna non merita la qualificazione, perché ha confermato di essere la migliore squadra.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Mbappé in area di rigore, ne ha due, palla sul secondo palo, colpo di testa, rete, Calomoni, la Francia in vantaggio. C'è più di Yamal, si accentra, prova il sinistro al giro, rete, un gol clamoroso, meraviglioso, di un fenomeno. Olmo, grande giocata, Olmo, rete, ancora la Spagna, Dani Olmo, porta avanti le furie rosse.
After the match, you looked into the TV cameras and you said, speak now. What was the meaning behind that?
No, era para la persona que era, ya sabrá que es para él y nada, muy contento por la victoria y sobre todo la importancia al equipo que ha pasado a la final y nada, muy contentos.
Favorito, facevamo parte dei favoriti, siamo arrivati in semifinale avendo tanta difficoltà nella preparazione con giocatori importanti che non erano in condizione. Davanti a questa Spagna lo dobbiamo accettare, con tutte le qualità nostre al massimo si poteva fare diversamente, però purtroppo avevamo anche noi i nostri limitazioni.
Tanto per cominciare, i Green Days mi sembrano quantomeno appropriati per la Spagna. Squadra verde, siamo tutti rapiti. Sembra molto onesta l'analisi di Didier Deschamps. Yamal non la manda a dire a nessuno, neanche a Rabiot, che gli aveva detto deve crescere. Poi ieri fa quello che ha fatto e gli fa parla, che intanto io segno e la metto nel 7. Ciao Pierluigi Pardo.
Come va?
Bene, tutto a posto, siamo ammirati dalla Spagna, no?
Sì, devo dire, la partita di ieri sera in un contesto di un europeo secondo me non trascendentale, però è un bel fermino, no? Cioè, sì. un bel punto, perché ieri è stata veramente una bella partita, in qualche modo lo era stata anche Spagna-Germania, secondo me lo era stata anche Francia-Portogallo, almeno a tratti. Quindi insomma, grande spettacolo e ha passato il turno la squadra che gioca meglio.
Sì, quindi, certo. Ma anche quella che ha diciamo, il giocatore più in condizione.
Pensavo vincesse la Francia, non è che faccio il vago. No. Credevo che la Francia avesse alla fine qualcosa di più e che insomma ieri sera avesse la possibilità di lanciare un segnale preciso, invece ha vinto la Spagna e viva, perché secondo me per tutto il percorso di questo europeo e per la qualità mostrata anche ieri, stramerita.
Le ha vinte tutte.
Sì, sì, cioè, ma al di là di questo, insomma, stramerita proprio per la forma, per la maniera con la quale ha giocato fino a questo momento, insomma, sicuramente la squadra migliore dell'europeo.
Non c'è dubbio, spesso ti capita di vedere delle squadre che calano, cioè che partono piano e poi arrivano forte, oppure che partono forte, questi sempre velocità costante, cioè la massima. Paolo Tomaselli, inviato del Corsera, ciao Paolo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, che ha visto e scritto di questa partita. Siamo ammirati dalla Spagna, naturalmente, rapiti dal bambino con l'apparecchio, la Miniamal. Poi io sono, ti confesso, uno di quei due o tre italiani, non di più, cui spiace per la Francia, in parte perché i francesi mi stanno simpatici, a differenza di quanto succede per la maggior parte degli italiani, e poi quelli che mettono la faccia su questioni più grandi di un pallone mi sono simpatici pure di più, per questo nel caso di specie insomma la Francia mi stava particolarmente simpatica. Può essere però che questo metterci la faccia un po' abbia influito anche sulla partita di ieri sera, o no? Dentro quello spogliatoio.
Ma può essere, ci ho pensato anch'io, pensando un po' anche a quello che era successo alla Germania al mondiale, anche se le situazioni erano molto diverse, però io penso che il problema principale fossero le gambe di Mbappé e di Griezmann. Forse è vero anche che Mbappé, oltre alle gambe, aveva anche la testa da un'altra parte, ma penso più al Bernabeu che al Front National, sinceramente.
Sì, no, quello è in dubbio. Poi dicevo che l'analisi di Deschamps è stata estremamente lucida, prima perché ha detto che la Spagna meritava, e quindi questo gli fa onore, ma d'altra parte è quello che abbiamo visto. E poi ha detto che loro erano in condizione, noi no, nei giocatori chiave. Ecco, io vedo squadre in condizione, squadre con la gamba e squadre che invece non ce l'hanno, e questa differenza in questo europeo di specie mi sembra piuttosto chiara.
Sì, è anche vero che in 5-6 partite Deschamps non ha fatto nulla per ovviare a questo problema. Sicuramente quello che ha sballato un po' è stato l'incidente a Mbappé, perché già non era proprio nel massimo della sua forma, e questa cosa del naso rotto lo ha rallentato per due partite, ha litigato con la mascherina, o per una non ha giocato, insomma questo è stato un ulteriore problema. Forse qualcosa in più Deschamps poteva inventarselo anche col centrocampo, poteva dare un po' più spazio a questo barco là, e comunque hanno deluso un po' tutti lì davanti, perché anche Marcus Thuram, la stagione che ha fatto un europeo davvero negativo.
No, mi sembrano tutti particolarmente sottotono, i francesi come gli inglesi, di cui poi parliamo e che vedremo stasera. Però ripeto, la Spagna ha un'idea di gioco che è tagliata sui giocatori, perché ha due grandi centrocampisti, Fabian Ruiz e Rodri, ha due creatori imprendibili, Yamal, Nico Williams, un centravanti che apre gli spazi che è Morata, e qualcuno direbbe, Pierre, in fondo il calcio è semplice quando hai giocatori in queste condizioni.
Sì, poi ieri sera in sala stampa della Fuente continuava a ripetere: io li conosco, lui aveva sette di questi giocatori dell'Under 21, sa ognuno di loro quello che può dare in qualsiasi momento, e anche questo è uno dei segreti della Spagna, secondo me, l'identità tra l'allenatore e il gruppo principale.
Pierre?
Sì, allora, no, volevo fare una piccola parentesi sulle prese di posizioni politiche dei giocatori francesi, senza entrare nel merito della vicenda, però mi hanno colpito perché ovviamente non hanno fatto 0-0, e quando ci sono queste situazioni qui, è successo in qualche altro caso di commentarla, secondo me comunque è una... poi uno può decidere che se ne frega ovviamente di quello che dice Mbappé, ci mancherebbe altro, e compagni, però secondo me è una medaglia, nel senso che comunque quando un personaggio pubblico si espone perché ci crede su qualcosa, in questo caso di politico, di sociale, di culturale, sicuramente va incontro a una polarizzazione, nel senso che qualcuno gli dirà bravo e qualcun altro però non gli dirà bravo. Per i personaggi pubblici è molto più facile fare i vaghi, questo in generale.
E può aver influito secondo te dentro lo spogliatoio? No, perché ti dicono bravo o non direi, bravo, cioè possono essere quelli intorno, ma anche quelli dentro quel gruppo.
Direi di no. Anzi, se vogliamo fare una lettura, diciamo, e vogliamo sovrastimare il valore, poi il calcio non è mai soltanto calcio, soprattutto in passaggi cruciali, perché quello che è successo in Francia fra il primo e il secondo turno è qualcosa di clamoroso, non è soltanto chi si occupa di politica ce lo spiega molto meglio, non è soltanto la somma algebrica di due forze che si uniscono e che fanno desistenza, è successo altro, cioè c'è tutta una serie di collegi in Francia dove c'è stato proprio un cambio di voto, un'attivazione di un gruppo di elettori che evidentemente prima non votavano, quindi è successa una cosa insomma importante e clamorosa per certi versi. No, io non credo che abbia avuto questa influenza. Poi chiaramente all'interno di quello spogliatoio è probabile pensare che qualche sensibilità diversa ci sarà stata, no? Ma non penso che poi questa roba qui porti a non passarsi il pallone, soprattutto alla luce di quello che poi è successo nel secondo turno, cioè insomma il pensiero prevalente che era uscito dalle dichiarazioni dei giocatori principali di quella squadra, insomma, sicuramente l'hanno detto anche con tutta una serie di tweet, era un sollievo, quindi a maggior ragione secondo me doveva esserci una se un effetto poteva essere soltanto un effetto positivo. No, io credo che torniamo su un terreno, sono d'accordo, tornerai più su un tema strettamente esclusivamente tecnico. Questa è una squadra che ha faticato a esprimere un qualcosa che andasse oltre le qualità singole dei giocatori. E la Spagna invece no. E la Spagna invece no. E la Spagna è una, sembra una squadra di club. Ecco, la Spagna sembra una delle 3-4 squadre di club che ci sono all'interno di questo europeo. Cioè, le squadre dove vedi dei movimenti, un'impostazione, una filosofia e un'energia che supera la somma algebrica del talento dei singoli giocatori, che comunque è bastata alla Francia per arrivare in semifinale e poteva anche consentirle di, la partita poteva anche girare, no? Cioè non è che la Spagna ha vinto meritatamente, ma insomma non è stato un 4-0,
no, no, certo,
una partita che poteva, certo, che poteva anche girare in certi momenti, e però bene così, ripeto, bene così, perché il valore aggiunto della Spagna che poi ha portato alla finale è stato nel gioco, è stato nella ricerca di
un senso comune. Ma vale quello che ha detto Paolo ora, no Pier? Cioè, con un commissario tecnico che dice: io questi li conosco perché li ho già allenati fin da quando erano bambini e quindi so quello che mi possono dare, li conosco come giocatori e probabilmente come ragazzi, li ha messi in condizione fisica, e torno a battere su questo tasto perché secondo me in queste competizioni è fondamentale, non vale il discorso giocato di più, giocato di meno, perché tutti hanno giocato un'infinità di partite allo stesso modo, e gli ha ritagliato addosso un modo di giocare che secondo me non è neanche particolarmente sofisticato, no Paolo? È abbastanza chiaro.
No, io sono d'accordo, ma è come trattano il pallone gli spagnoli che è diverso rispetto perfino anche ai francesi. Ieri Deschamps l'ha messo a centrocampo, ci hanno massacrato proprio col controllo della palla, quella che è la maîtrise in francese, e se abbiamo negli occhi ancora Spagna e Italia, insomma sembrava che i nostri con l'attrezzo non sapessero cosa fare, tre passaggi in fila non erano riusciti a fare, mentre gli spagnoli si vede che hanno, al di là del gioco che come dici tu è meno sofisticato e più verticale, più anche concreto delle derive di Luis Enrique soprattutto, c'è proprio l'uso del pallone da parte di tutti, dai centrali difensivi, dei terzini, partendo da dietro, è un'altra cosa.
Senti, ti chiedo ancora questo prima di salutarti, dato che ne scrivi anche di questo oggi, cioè dell'Inghilterra, mi sembra che l'Inghilterra sia un po' sulla stessa pagina della Francia. In attesa, è lì in attesa che scocchi una scintilla capace
don't
di
don't say that mate, don't say that, don't say no, wait for tonight we got a great game against Holland tonight and we're confident about getting in the final, so you cannot say we are like French Navy. Scusa, è entrato un attimo degli hooligans che stavano sì. vediamo dai, per ora sì, per ora quello che ha fatto dell'Inghilterra fino adesso è essenziale. Scusa se mi sono intromesso, adesso poi sentiamo Paolo su questo, è sicuramente la riproposizione di quello che ha fatto la Francia, cioè una squadra forte, piena di talento che riesce però a esprimerlo solo parzialmente, ma tanto è bastato per arrivare fin qui, e vediamo se stasera basterà. In qualche modo Inghilterra-Olanda è simmetrica rispetto a Francia-Spagna,
sì.
Cioè c'è una squadra un po' più squadra, un po' più giovane, un po' più progetto, un po' più divertente, e l'altra che invece è una squadra magari con un pochino di talento in più, bisognerà capire poi quanto, perché poi salgo di Yamaha, l'avete visto, Yamaha non è che è una sorpresa, è che è giovanissimo, però voglio dire, non è che qualcuno poteva pensare fino a ieri sera che fosse scarso, poi certo il gol di ieri ti accende, però ecco, secondo me la simmetria c'è, cioè l'Inghilterra sta alla Francia come l'Olanda sta alla Spagna. Detto questo, poi vediamo chi passa stasera,
no, ma di sicuro però il discorso è un po' lo stesso, cioè se è una squadra che ha tanto talento così come la Francia, che è lì che aspetta quasi miracolosamente che si accenda una scintilla che non so da dove possa arrivare, no Paolo, però fino adesso quella scintilla non si è accesa, il fuoco non è ancora scoppiato, è andata avanti per episodi e per qualche colpo anche di fortuna, diciamoci la verità, però come per la Francia dovesse uscire stasera non potrebbe essere considerato un buon europeo, a differenza della Spagna, fosse uscita ieri sera sarebbe stato comunque un buon europeo.
Sì, sono d'accordo su tutto. L'Inghilterra mi sembra meno piatta emotivamente però della Francia, che era la grande squadra, vice campione del mondo, un po' anche presuntuosa, che pensava di arrivare comunque a un livello superiore di gioco o di giocate, mentre l'Inghilterra è una squadra che è partita da favorita e adesso ha ben capito che non lo è, si è liberata anche dalla pressione dei rigori e quindi ha rimontato due partite, perché ha rimontato quella con la Svizzera portandola ai rigori, ha rimontato sulla Slovacchia, è una squadra che secondo me ha ancora qualcosa da dire in questo in questo torneo, se, soprattutto se si è davvero liberata un po' di tutte le sue paure. Ieri Sabri ha fatto capire, giocavamo un po' con, con l'imbarazzo, la paura di essere, di imbarazzare, di sbagliare, ecco, così ne è venuto fuori delle partite brutte senza appunto la capacità di osare. Magari adesso un po' si sono liberati. Certo, l'Olanda è una squadra che segna tanto, ti concede tanto, per cui magari è quella giusta per gli inglesi.
Sì, forse sì. Poi per chiudere, oggi scrivi di Kane, che comunque anche in patria è discusso. Io l'altro giorno provocatoriamente ho detto che quello che potrebbe cambiare è Kane, che è un enorme giocatore, però ho l'impressione che occupi quello spazio che servirebbe a Bellingham. Sai, panchinare un giocatore così, soprattutto a noi italiani, farebbe venire i vermi, ma potrebbe anche essere una soluzione. Non so se Southgate abbia proprio il potere di fare una cosa del genere.
Io non credo che lo farà, al di là del potere o meno, non credo che lo farà, e probabilmente fa parte di quegli allenatori che magari per non cambiare l'idea vanno anche a fondo con la loro, per rispetto della gerarchia o altro. Però è chiaro che quel corridoio lì che occupa Bellingham nel Real Madrid e che ne libera tutte le potenzialità offensive proprio non si vede. C'è il centravanti imbuto, è il primo stopper dell'attacco della difesa avversaria in certe situazioni. Poi ha fatto due gol anche pesanti, e devo dire che anche c'è solo Saka sostanzialmente che dialoga un po' con lui, anche Foden ma un po' per conto suo, e quindi sì, stasera un bel confine, anche perché Southgate è la partita numero 101, se perde il contratto in scadenza mi pare a fine anno, ma comunque se lascerà, per cui sai, una scelta di confine a un certo punto di fare meno anche di Kane, anche solo durante la partita, può essere. Anche se non l'ha tolto prima dei rigori, che lui è il rigorista principe, per cui sai, qualche segnale c'è.
No, ma questo è indubbio, tanto ormai perso per perso, magari Southgate ha delle idee nuove e diverse. Grazie Paolo Tomaselli, buon lavoro.
Grazie
in
a voi.
Germania. Ciao. Dunque, ci fermiamo un attimo e torniamo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Eccoci tornati, salutando Nick Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web. Ciao Nicolò.
Ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Cioè,
facilissimo incrociare quello che stiamo vedendo la sera con quello che sentiamo giorno e notte, cioè il mercato. È chiaro che Morata, che ieri uno steward ha tentato di azzoppare. Morata quindi può vincere l'Europeo il giorno dopo arrivare a Milano, giusto?
Direi proprio di sì. Io credo che lui abbia rimandato, è chiaro che è molto corteggiato e lusingato da quello che naturalmente il Milan sta facendo per lui, però ha deciso di dare una risposta definitiva subito dopo la finale di domenica a Berlino, e quindi vedremo, perché non è un problema di pagare la clausola rescissoria all'Atletico Madrid, è capire proprio la volontà di Morata, se è quella proprio di lasciare l'Atletico e di andare al Milan, e soprattutto innescare un giro di attaccanti che potrebbe portare poi al trasferimento anche di altri giocatori, che riguarda Colomuani, lo stesso Lukaku, insomma ci sarebbero degli Osimhen, ci sarebbero degli spostamenti importanti. Cioè il primo che fa partire il giro chiaramente poi sposta tutti gli altri.
Per forza è così, no? La prima tessera del domino. L'altro giorno Pier Carletto Belegatti diceva un po' provocatoriamente: vorrei tre attaccanti al Milan. E secondo me non è bizzarro questo, Pierluigi, perché Morata, ok, e noi ne parliamo tutti i giorni di Morata, in un modo o nell'altro è un eccellente giocatore, ma non può essere lui o solo lui.
Allora sì, io credo questo, che Morata sia un ottimo attaccante. Ne parliamo quasi tutti i giorni. Appunto. Con Filippo Maria Ricci spesso. Per me Morata è un buonissimo attaccante. Chiaramente non è nella dimensione dei Van Nistelrooy, dei Van Basten ancora più su, dei Batistuta, ma è una dimensione comunque comunque molto buona per quello che è il nostro campionato. Secondo me è un attaccante assolutamente funzionale, anche perché l'attaccante
se ti interrompo, volevo chiederti, secondo te è più o meno forte di Giroud in questo momento?
Per me, soprattutto considerata la differenza di età, è meglio, cioè è un upgrade rispetto a Giroud, anche se Giroud ha fatto delle cose, Giroud ha avuto una carriera per me enorme, però insomma siamo secondo me in quella categoria lì, cioè dei grandi giocatori, non dei campionissimissimissimi. Giroud ha avuto dei meriti giganteschi, anche recenti, no? Nel senso che comunque al Milan ha fatto le cose in un momento in cui il calcio inglese lo aveva considerato un giocatore un po' superato, e invece il Milan gli ha ridato, e lui è stato bravo nel dare al Milan una sorta di revamping veramente importante.
Mettiamo quindi che si sia allo stesso livello di Giroud, era la domanda di Nick, era tendenziosa, anche fosse allo stesso livello. Fosse lo stesso
un'anima pura,
sì, è malizioso lui, ha dato scanaccio.
No, io chiedevo, no, nel senso che comunque sia,
tu, cioè, la risposta che sottintendevi era no,
io intendevo questo, che secondo me Morata e Giroud sono dei giocatori importanti, per l'amor del cielo, però stavo pensando anche al fatto se cercavano un bomber con più gol dietro, perché poi fondamentalmente questo è il discorso, cioè forse Morata secondo me è un attaccante che tutti gli allenatori vorrebbero, però non è uno che secondo me può fare troppi gol all'interno di una stagione, proprio perché ha delle caratteristiche che gioca per gli altri, ecco, questa è la mia idea. Però io lo prenderei a prescindere insieme a un altro, ecco.
Sì.
Allora, due cose che mi vengono in mente. La prima è che quello che tu dici è giustissimo, è il Milan ha gol fuori dal numero 9, nel senso che il Milan ha potenzialmente Leao in doppia cifra, Pulisic in doppia cifra, dei centrocampisti che possono fare gol, cioè, secondo me il Milan ha questo tipo di attaccante, non a caso cercava Zirze, che secondo me è un ottimo attaccante, ma rientra, chiaramente più giovane, talentuosissimo, eccetera eccetera, rientra in questa categoria. Cioè io penso che Zirze magari non passava a 45 gol, non lo so, però mi sembra che abbia queste caratteristiche. A me fa impazzire Zirze, tecnicamente è un giocatore che mi piace da matti, è un giocatore però che è molto bravo anche nel giocare per gli altri e con gli altri, e questo come primo ragionamento. Poi se mi chiedi facciamo un paragone, dai, brutale, con Lautaro, io prendo Lautaro.
Certo. Sì,
per me Lautaro, soprattutto il Lautaro dopo il mondiale, il Lautaro, anche se oggi è partito da Lina, però forse è la prima partita di questa Coppa America nella quale non ha avuto un ruolo da protagonista assoluto. Cioè Lautaro è un'altra cosa, no? Il Lautaro dell'ultimo anno, il Lautaro 2023-2024 è un attaccante secondo me di livello superiore, però Morata va benissimo. Morata, certo, Milan,
però io ti dicevo questo, Pier, io ci metterei oltre a Morata anche un altro attaccante, allora il reparto diventa bello solido, cioè secondo me non vorrei che fossero un po' corti nel reparto.
Beh, ma Nicola, non vorrei che, è così, perché non è che puoi dire Morata gioca 65 partite, perché a quel punto è chiaro che devi pigliarne almeno due, e magari l'altro con caratteristiche diverse rispetto a quelle di Morata, che magari nelle idee di Fonseca può fare quello che fa nella Spagna, cioè aprire gli spazi per Leao da una parte, Pulisic dall'altro, chi vuoi tu. Però numericamente è chiaro che il Milan ne ha bisogno almeno due, quindi non è provocatorio dire Morata va bene, ma poi l'altro chi è? Dimmi Depay, dimmi Colomani, dimmi Gonzalo Ramos, che sembrano in uscita al Paris Saint Germain, sempre idee di Carletto Pellegatti, però devono essere almeno due. Grazie Nick, ci sentiamo molto presto.
Grazie a voi ragazzi.
Ciao Nicolò.
Ciao.
Allora, fermiamoci per la borsa e poi continuiamo a chiacchierare io per Luigi Pardo e altri ospiti.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
La Spagna del collettivo di Rodri vince con merito, facendo gran calcio.
Tutti i gol nel primo tempo, Colomani e poi il gioiello mia male, il 2-1. Dani Olmo, grazie Lele Adani per avermi accompagnato.
Stefano, volentieri, è stato un piacere.
E da parte mia le scuse per non aver accompagnato con la voce nei giorni migliori.
È stato un privilegio essere al tuo fianco e viva il football.
Beh, tutto un po' imbarazzante. D'altra parte, sui telecronisti Rai ci deve essere una specie di anatema, perché nel 2021 ricordiamo Alberto Rimedi e Di Gennaro che non poterono commentare la finale dell'Italia a causa Covid, e ieri sera Stefano Bizzotto, che è un grandissimo telecronista, tra l'altro ieri sera mi sembra l'ultima esibizione, sia stato colpito da imbarazzante afonia. A lui va tutta la solidarietà del telecronista Pardo, credo.
Sì, è un po' imbarazzante mettermi in mezzo a queste questioni televisive. Io posso dire che Stefano è un collega bravissimo e una persona fantastica. Tutte le volte mi capita di incontrare gli stadi è sempre molto carina, quindi voglio esprimere la mia diciamo stima totale, certo, per l'uomo, si direbbe, prima ancora che per il giornalista. Io ho avuto nella mia carriera un po' di volte situazioni, ti ricordi prima del Napoli-Juve dell'anno scorso, sono stato quattro giorni. Poi è chiaro che può succedere un abbassamento di voce anche repentino, quindi non so la gestazione della cosa di ieri, certo. Io ho due o tre ricordi, un Parma-Verona proprio inizio carriera nel 2002, una roba del genere, in cui ero veramente sottovoce, per dirla sempre la Mazzullo, e poi una finale di Europa League tra Siviglia e Dnipro, però insomma un po' diverso. E quest'anno Napoli-Juve sono andato di conserva con le alici, il latte e miele.
Mi ricordo.
L'erisimo, che è l'erba, l'erisimo, ti ricordi, no? È l'erba dei cantanti.
No, mi ricordo.
Però detto questo, poi può esserci pure un abbassamento di credito, ci mancherebbe altro. Quella mia stima per Bizzotto è totale e non è di facciata, non è diplomazia, è proprio uno di quelli che io stimo tanto come... Devo dirti, ancora di più come giornalista e come persona, cioè voglio dirti, perché è serio, scrupoloso, è carino, è intelligente, elegante.
A me piace molto Stefano Bizzotto. È chiaro che ieri sera è successo questo infortunio, cose che capitano. Antonio Di Pollina ne ha scritto lungamente su Repubblica di oggi.
Ma sì, tutte le cose buone, e che penso, e forse anche il doppio, io lo conosco da molto. Conosco Stefano da molto prima di Pierluigi, essendo ignobilmente più anziano di lui. Tutte le cose buone che diciamo, il guaio è che alla fine diventano quasi delle aggravanti per un caso simile che francamente non ricordo, e che ha provocato qualcosa che è anche un po' diverso dall'imbarazzo. Proprio ero in pena per lui, e quella non è una sensazione ma neanche nel secondo tempo della partita di calcio alle 19 di una volta, figuriamoci in una semifinale pazzesca di un campionato europeo su cui c'era un'attesa, una cosa, dove eravamo tutti lì con le molle sulla sedia per scattare, ed è partita questa cosa che ha abbastanza ammazzato tutto quanto. Chiunque ha potuto ha cercato una soluzione, perché era diverso, perché era inascoltabile l'altro audio, cercare un'altra cosa, e per di più ha fatto uno sproposito di ascolto. Questo resterà come una cosa che davvero non riesce ad andare più. Ormai è andata e in qualche modo ha fatto. Poi lui ha deciso di non forzare, perché all'inizio aveva tentato, se alzo un po' il tono si sente di più, ma il risultato è stato pessimo. Lui ha pensato adesso sussurro per tutta la partita, dopodiché ti arrivano tre gol in 10 minuti, così hai pure quella sfiga lì. Chiaramente
non so quanto ci fossero le possibilità agli estremi per una sostituzione, ma non conosco i termini della vicenda e quindi non sono nulla in proposito. Quanto arresto, Antonio, altra cosa che io noto in questi europei, un altro inedito, questi europei che mi sembrano un po' tutti sotto traccia, anche dal punto di vista, non sono notti magiche, vabbè che siamo andati a casa come ramazze subito, però mi sembra un po' tutto in tono minore, anche per quanto riguarda il contorno. Noto che non c'è partita senza invasione di campo, è veramente un fiorire di invasioni, tanto che ieri a momenti uno steward a zoppa Morata.
Sì, credo che sia un effetto, un ricasco dell'era social imperante, che si faccia per finire lì, perché si fanno le sfide, perché ci si vanta per il resto dei propri giorni probabilmente di aver compiuto un'impresa simile. E peraltro è anche successo che in una partita, non ricordo quale, della nazionale nostra, le telecamere Rai si sono assunte la responsabilità di mostrare per intero l'invasione, cosa che era un inedito, mentre ovunque vige la regola non si inquadra, perché altrimenti qua diventa un disastro e dopo un po' entrano tutti.
Sì, io sono per il silenzio, cioè per non inquadrare. Pier?
Ma sì, insomma, succede spesso, è successo in una finale di Wimbledon, forse l'unica finale di Wimbledon che ho visto dal vivo, gli streaker, e no, ha ragione Dipo, nel senso che chiaramente i social, quindi ci sta uno scemo che tira un gattino ed è un delinquente, uno che tira un gattino, però poi anche quelli che gli fanno, cioè anche quelli che, è tutta una ricerca di visibilità, quelli che si tuffano sui gabbiani, succedono delle robe che dici veramente siamo alla follia.
L'altro giorno uno ha tentato di tuffarsi su Cristiano Ronaldo,
Sì, ma infatti lo so, però voglio dirti, insomma, è un po' l'epoca. Sono d'accordo con te sul fatto che dare visibilità in generale spesso accresce l'effetto, diciamo, emulazione. Una ventina d'anni fa ci fu quel periodo terribile in cui, vabbè, non voglio neanche ricordarlo perché non faccio emulazione, una cosa legata alle autostrade e ai ponti,
era un periodo,
facciamo ulteriore pubblicità, e c'è un periodo che sta roba era diventata, quindi vuol dire che purtroppo torniamo a Warhol, no? Il quarto d'ora di celebrità, evidentemente. Detto questo, l'invasione di campo quando è pacifica mi fa quasi anche simpatia, anche perché finisce quasi sempre con questo che corre come un quarterback con cinque stiuti che sono mediamente della mia stazza, perché sono 120 kg che provano a prenderlo, cioè.
Sì, però uno di questi con la tua stazza è finito anche sul ginocchio di Morata per l'appunto ieri.
Quello era di Pollina, che era il signor Di Pollina, interista, che cercava subito di fermare in vista del prossimo derby il futuro
attaccante. Era Di Pollina in incognito.
Sei proprio sicuro che io non voglia Morata al Milan?
Questa è perfida. Questa è perfida. Allora lo stavi rincorrendo per farlo firmare.
La bar.
E guardate bene le immagini, aveva una penna col contratto.
No, ma per il resto questo europeo interessa o no? Cioè, seguito o no? Perché dati televisivi non li ho seguiti, ti confesso, con attenzione.
Allora, la grande partita di calcio con i grandi protagonisti in campo, anche se non c'è la nazionale italiana, va alla grandissima, appunto, come avevano dimostrato peraltro gli ascolti di Mediaset per i mondiali in Qatar. Basta che ci sia una cosa di questo genere e gli ascolti vanno altissimi. I rigori del Portogallo hanno fatto il 50% di share, voglio dire, non esiste niente di simile, come Pierluigi sa benissimo.
La vera domanda è cosa fa l'altro 50%, ma non lo dico in maniera, provocatoria, guarda, scherzosa, ma fino a un certo punto, nel senso che, anche perché poi, diciamo la verità, questo è il famoso periodo fuori garanzia, espressione tecnica, insomma, è il periodo nel quale i palinsesti sono in larga parte palinsesti estivi, perché non è che le società che fanno televisione, la televisione costa tantissimo, quindi non è che puoi investire per 12 mesi all'anno, e c'è un inevitabile momento, diciamo, di alta stagione e di bassa stagione. L'estate è per sua natura un periodo di bassa stagione, e quindi ci sta anche che le aziende legittimamente mandino in onda qualche replica in più, qualche programma low cost in più, qualche telefilm in più. Ecco. Quindi, detto questo, il caso che ha citato Antonio secondo me è molto interessante, perché mi ricordo il dibattito che ci fu, e io partecipai alle varie convention di Publitalia prima del mondiale in Russia del 2018. Vabbè, Publitalia, per me, lo dico, sono dei fenomeni, ma non è che lo devo dire io, nel senso che proprio è la scuola della vendita di pubblicità in Italia, e però avevano assolutamente ragione loro, che da quello che mi risulta convinsero l'editore a fare questo investimento, e c'era all'inizio un po' di legittima perplessità su come sarebbe andato un mondiale senza l'Italia. E partite anche di squadre minori facevano il 40%, anche perché torno al punto di partenza, gli altri 60 che stanno venendo, ma lo dico, lo ripeto, lo dico allora, con rispetto,
a questo proposito,
stasera
Posso?
Sì, vai.
Allora, vi posso dare un'anticipazione sulla rubrica di domani. Purtroppo non mi è venuto in mente ieri sera, e darei la cappoccia contro il muro, ma ormai sto invecchiando. Che cosa stavano guardando, mentre Bizzotto arrancava con quella voce, che cosa stavano guardando gli spettatori di Canale 5? Cosa c'era su Canale 5? Ve lo dico. C'era un film, il film era L'uomo che sussurrava ai cavalli.
Vuoi stravincere?
Purtroppo non mi è venuto in mente ieri, ma la recupero su domani sicuramente.
A meno che non succeda qualcosa di ancora più eclatante. Grazie Dippa, un abbraccio, grazie come sempre.
Grazie a voi,
ciao.
Un abbraccio a voi.
Allora ci fermiamo per il traffico, poi c'è un altro uomo di televisione che ci aspetta, indovinate chi è, ve lo dico io, Stefano Melocaro.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ancora più importante di riposare e per essere pronto per le Olimpiadi e dopo le Olimpiadi per essere pronto per gli US Open. Ormai per me contano solo i tornei grandi, e dobbiamo fare in modo di essere al picco nei tornei dove vogliamo essere.
Con lei i precedenti 3-0 nell'ultimo anno, quindi era difficile, però poi devo dire che pallina dopo pallina e punto dopo punto mi sono sciolta e è diventato veramente, secondo me, un buon match. Ho fatto veramente una buona partita.
Beh, la faccia del buon match, una buona partita, ci ho messo 59 minuti a vincerla, Jasmine Paolini. No, Pier, ti confesso che acchiappare Melocaro in questi giorni non è semplice, perché è sempre in onda su Sky. Ah, ma ce l'abbiamo fatta, vedi chi insiste. Ciao
Melo.
Ti fai desiderare. Pronto?
No, io ci sono, ragazzi.
No, ci
sto
sei.
Aspettando.
No, ti fai desiderare, no, voglio dire.
No, certo che vabbè, come i grandi della storia, però pensavo che ti rivolgessi all'unico più grande, forse, che a Pier.
No, gli dicevo, facevo semplicemente constatare a Pardo che afferrarti non è stato semplice. Siamo tutti qui che rosichiamo, credo anche tu, Pier, per il modo in cui ha perso Sinner, perché puoi perdere contro Medvedev, ci mancherebbe, quarti di finale di Wimbledon, però almeno ti piacerebbe giocartela al 100%.
Allora, sì, nel senso che comunque possiamo guardare la cosa in lato positivo e lato negativo, mezzo vuoto, mezzo pieno può essere il bicchiere. Se la guardi positiva, Sinner meno mato, perché comunque aveva un problema grosso, gli è venuto un giramento di testa quasi da ritiro e stava per ritirarsi, ha comunque lottato fino al quinto contro Medvedev, che era indiavolato, e questo ovviamente dobbiamo tenerlo presente. Però perde al quinto set come gli è successo le ultime 5 volte su 6. È vero che in Australia aveva battuto proprio Medvedev in 5 set recuperando da 2 set sotto, però un piccolo tema su questi quinti set di Sinner c'è.
Sì, pieno, mezzo pieno, mezzo vuoto, Pardo? Non mi sente? Non c'è?
Non c'è,
è cascato.
Vedi, è svenuto, Pardo.
Perché ha bevuto l'altro mezzo del bicchiere, l'altra metà del bicchiere. No, Stefano, questione, Sinner lo sa benissimo, questione fisico o mentale?
Tutte e due, ragazzi, sono collegate queste cose, Carlo, lo sai come me, lo sai meglio di me, è un po' psicosomatico, è un po' questione di una certa... Così, allora, il discorso è questo, Sinner non troverà mai nessuno che lo batta 6-2, 6-3, 6-2, ok? Perché è talmente forte che
certo.
Comunque se qualcuno lo vuole battere, deve batterlo al quinto set, deve batterlo in lotta, per cui deve rafforzarsi su quel profilo lì, ma lo sa anche lui, lo sa il suo entourage, lo
detto.
Sanno tutti.
No, ma l'ha candidamente ammesso, mi sembra che ci sia Pierluigi, eccolo qui.
No, ma ce l'ho anche prima, c'era non lo so, sono dei misteri, potrei scrivere un adesso devo fare prima di tutto una rubrica su Peppa Pig che ho in testa 2 mesi, non trovo il momento per farla, poi scriverò un libro sulle mie avventure. avventure, perché sentivo tutto, parlavo, non mi rispondevate, stavo cominciando a cantare, mi si escludeva di Vasco Rossi. Allora, la partita che evocava innanzitutto Meloccaro era l'unica volta nelle ultime sei in cui ha vinto al quinto set, la famosa partita che il presidente Mattarella per sua fortuna aveva cominciato a seguire dopo un po', no? Quella della gambe di Monta. Guarda, io sempre da profano, la cosa che vorrei chiedere a Stefano è se dobbiamo preoccuparci, nel senso che a me la sconfitta di ieri rientra secondo me in una normalizzazione del rapporto che tutti noi dobbiamo avere con Sinner. Cioè, noi abbiamo davanti a noi 15 anni, si spera, 10 anni dai, 10 anni di grande tennis, in cui ci saranno vittorie, sconfitte, grande slam, vinti, persi, e questo è quello che è l'augurio più grande, e quindi bisogna accettare una sconfitta come quella di ieri in grandissima serenità. La cosa che mi ha fatto un po' paura, e che si unisce anche al fatto che è stato fuori per infortunio nella prima parte della stagione, è questa cosa del mezzo malore e in generale un po' di fragilità. Ecco, questo volevo sentire Stefano, perché non mi fa paura e non mi deprime la sconfitta, e trovo che anzi della capacità che lui ha avuto di vincere il quarto set ci sia qualcosa di quasi eroico e di molto molto incoraggiante, ma sul resto.
Allora, non è una sindrome, nel senso che non è che adesso Sinner è diventato quello fragile, quello che quando la partita si allunga troppo non vince, perché sarebbe veramente ingeneroso, perché è diventato numero uno del mondo con i punti del torneo vinto in Australia, ripeto, dove a 40 gradi ha recuperato da due set sotto contro lo stesso Medvedev. Però la questione è discutibile, nel senso che si può discutere, cioè comunque se Sinner, ripeto, ha perso 5 delle ultime 6 giocate al quinto, è evidente che su quel profilo lì bisogna lavorare. Poi lavora sulla grandezza dei muscoli, lavora sulla resistenza, lavora su quello che vuoi, ma il tema c'è, è sul tavolo, dai.
Sì, no, indubbiamente. Una parola su Musetti Fris, che vedremo tra poco, Stefano.
Musetti ha la chance della vita, perché comunque Taylor Fritz è molto forte, ma è battibile. Musetti, lo dico sempre, deve convincersi per primo di essere forte. Quando Musetti capisce che è molto forte, fa un mezzo passo dentro il campo, diventa un po' più aggressivo, ci crede di più, si autoconvince, ed è una partita alla sua portata. Però è una partita tosta, ragazzi, ma per andare in semifinale a Wimbledon capita di giocare partite toste.
Vedi tu. Tranne che per Djokovic, che è andato in semifinale senza giocare contro De Minaro, che si è ritirato. E io una mezza idea su chi vince Wimbledon ce l'ho, ma non la dico. Grazie Stefano Meloccaro, ciao Ste, ai prossimi giorni.
Ciao
Pier, sentiamo domani.
Come sei prevedibile. Mi senti, vero? Sì. Adesso c'ho la sindrome, conferma che mi senti. Come sei prevedibile su chi vince Djokovic. È vero che per un fenomeno non più giovanissimo, insomma, avere il bonus di 3 ore in meno di tennis a metà settimana a questo punto del torneo è un bel bonus, non è un dettaglio.
L'ho visto l'altro giorno con Rune, mamma mia che partita, si è Djokovic. Ne parliamo domani. Claudio Schettone, redazione, Gianmarco Ferronato in regia, ciao.